Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Incontrare l'inatteso. Vita cristiana per gente perplessa. Meditazioni di Giuseppe Forlai, proposte al microfono da Monia Parente.
Un cristiano autentico non dà mai per scontata la sua fede. La conversione è un processo continuo, poiché si impara a vivere con il Signore ogni volta che si aprono gli occhi al mattino. Nel quotidiano cammino non è tanto importante ricordare perché e come si è incontrato Gesù, ma decidere in questo momento perché continuare a lasciarsi raggiungere da Lui. Oggi non è uguale a ieri, poiché noi siamo mutevoli, a volte inconcludenti. Ci lanciamo a capofitto in imprese che, dopo poco, abbandoniamo. Cristo rimane sempre stabile nel suo amore. Dio non muta, diceva Teresa d'Avila. Noi non stiamo mai fermi. Conversione è accompagnare il nostro cuore inquieto verso la scoperta della stabilità di Dio. Dissolvere la nebbia delle paure, direbbe Martin Lutero, per scoprire nel mezzo della coscienza Cristo Signore piantato sul suo trono. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Scriveva San Paolo. Sarebbe sbagliato pensare la conversione esclusivamente in termini di sforzo continuo per correggere i propri difetti o peccati. Per il discepolo di Gesù essa significa molto di più. Per chiarire allora quel che si vuole intendere, introduciamo una distinzione tra prima e seconda conversione, nel tentativo di illustrare un aspetto importantissimo della sequela di Cristo. La prima conversione è quella che nel linguaggio comune chiamiamo semplicemente e per antonomasia la conversione. È l'incontro nuovo e sorprendente con il Dio lontano, che si rende vicino in una maniera imprevista. Si inizia a credere, a fidarsi della parola del Vangelo e all'orizzonte appare la possibilità di dare alcune risposte, sebbene all'inizio confuse, alle grandi domande della vita. Questo momento presuppone che la persona sia concentrata, cioè padrona del suo mondo interiore, ovvero delle sue domande profonde, senza scacciarle come pensieri superflui o irrisolvibili. Il meglio andare avanti senza farsi molti problemi è l'ostacolo più grande che si può mettere davanti alla fede, così come il dire «la fede è un dono», cioè «beato te che ce l'hai, io devo arrangiarmi, ma questo non mi turba più di tanto». Solitamente la prima conversione è riferita a un tempo particolare e a circostanze precise, se ne ricorda il quando e il perché. Ci si converte per tanti motivi. C'è una conversione legata al lutto per una persona cara e quindi il riavvicinamento a un Dio di cui si avverte la carezza consolatrice. C'è una conversione legata in genere al dolore, fisico o morale, in cui lo spazio del mistero e la speranza cristiana sono intraviste come un tesoro da dove trarre motivazioni e atteggiamenti nuovi per ricominciare, per riempire un certo vuoto o noia del vivere che si prova. C'è anche una conversione legata all'incontro con una persona di fede significativa che ci viene incontro o semplicemente ci testimonia la forza e la differenza che fa il vivere con il Signore. A ogni modo, tutte queste circostanze non sono altro che il mezzo che lo Spirito Santo usa per portarci a una rinascita inspiegabile agli occhi degli altri. Mai nessuno, infatti, per quanto intelligente, potrà chiaramente spiegare la vicenda storica della propria conversione. Si può solo raccontare il gusto rinnovato che si prova per la preghiera e per l'ascolto della parola di Dio, la disponibilità a perdonare che si fortifica, l'accettazione più serena di se stessi. Si mostrano i frutti di un albero le cui radici affondano nel cuore aperto di Cristo e si vive anche in un clima di lode e di soddisfazione interiore, come chi ritrova la moneta preziosa che si pensava irrimediabilmente persa. Chi non ne fa esperienza non comprende e non immagina lontanamente cosa voglia dire essere in festa per la propria fede. Non solo. Nei Vangeli la conversione iniziale è quasi sempre legata a una guarigione o a un'esperienza di perdono. Segno che la conversione è anche risanamento delle ferite, forza per scacciare la paura e smettere di piangere sulle proprie disgrazie. Pensando alla conversione, viene spontaneo centrare l'attenzione su colui che si converte. Eppure Gesù si sofferma a descriverne in maniera efficace anche il vero protagonista, ovvero il pastore attento che, non trovando una delle sue pecore, si mette in viaggio per riportarla al sicuro, rischiando la vita per un solo capo del gregge, nonostante che ne abbia nel recinto tante altre. Tutte le singole sono importanti. La conversione nasce proprio da qui, dal viaggio di Cristo verso l'uomo, dal movimento di colui che non ha occhi che per la persona lontana e incapace di ritornare. Tutto questo è bello e affascinante, ma al contrario di quel che sembra, non è la cosa più importante. Ci sono convertiti che spaventano per la loro intolleranza, che credono di avere Dio in tasca, condannando tutto ciò che non combacia con la loro esperienza. Se questo non è il caso nostro, non per questo possiamo nasconderci che dopo la conversione si ritorna lentamente indietro verso ciò che si è lasciato. Certo, si ha in bocca il nome di Cristo, ma con il suo nome si riempiono di egoismo anche le cose della fede. Un giorno si era messo tutto in un batter d'occhio nelle mani di Dio. Dopo qualche anno ci si riprende il bottino con il contagocce, impercettibilmente e forse anche senza malizia. Questo per dire che a poco serve convertirsi se non ci si incammina verso quella che possiamo chiamare la seconda conversione, cioè l'autenticazione e il vero fine di quel che si è sperimentato nel giorno lontano in cui si è detto sì a Cristo. Siamo giunti al cuore della vita cristiana, allo snodo fondamentale del discepolato. Seconda conversione è accettare la volontà di Dio su di noi, uscendo dall'anonimato di una vita cristiana generica. Potremmo quasi dire che essa è ciò che Ignazio di Loyola chiama nei suoi esercizi elezione, ovvero la risposta alla domanda «Cosa vuole il Signore da me?», mentre prima ci si chiedeva solo che c'entra il Signore con la mia vita. I Vangeli non ci parlano di prima e seconda conversione, ma nel cammino di alcuni personaggi biblici si può leggere tutto lo spessore vitale di questa distinzione, che altro non vuol significare che la scelta vera e definitiva del destino di Cristo e del discepolo. Primo esempio è Simone, il chiamato per eccellenza, il pescatore esperto e scettico che accetta la sfida lanciata dal non ancora famoso maestro Gesù Nazareno di gettare nuovamente le reti in acqua dopo aver inutilmente lavorato tutta la notte. La sua conversione avviene dopo aver constatato con i propri occhi la forza della parola del maestro: «Sulla tua parola getterò le reti». Simon Pietro è colui che capisce chi è veramente Gesù in mezzo alla confusione generale. Il figlio di Dio inviato a salvare gli uomini. Tutto sembra in regola per attribuire a Pietro la targa del perfetto discepolo. Eppure non è così. Non basta vedere miracoli, come non basta conoscere l'identità di Gesù. Non basta la conversione per camminare. E Pietro scoprirà questa verità a sue spese, nel momento in cui, invitato a posare i piedi sulle acque, affonderà miseramente tra i flutti. Un bagno di paura, necessario. Andiamo avanti. Quando Gesù fu arrestato e condotto di notte presso il Sinedrio, Pietro si mise a seguirlo da lontano. Non è questa una notazione con un valore meramente spaziale, bensì un modo che l'Evangelista ha per spiegare che il Cristo si può anche seguire senza compromettersi con la sua sorte. Pensiamoci bene. Possiamo seguire Gesù con lo sguardo, come chi sta sul balcone a osservare il garzone del negozio sotto casa, conoscendo tutte le sue mosse, ma senza sperimentare niente delle sue fatiche. Cosa manca a Pietro? Cosa manca a chi si converte e si dice cristiano? Convertirsi ancora una volta. A cosa? Al progetto unico e specifico che Dio ha pensato per la vita di ogni singolo cristiano. Dio chiama a sé per uno scopo: farci delle persone uniche, con una identità cristiana non casuale e che nessun altro, benché santo, potrà mai sottrarci. È più facile credere a Dio e rimanere anonimi che credere a ciò che Dio ha pensato per me e solo per me. Ecco la seconda conversione, quella che nel linguaggio classico della spiritualità si chiama anche abbandono. Pietro seguirà da vicino il Signore solo quando comincerà a fare ciò che Egli vuole. Pasci i miei agnelli. Allora sì che andrà incontro alla stessa morte di croce senza paure. Quando eri più giovane, ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Tendere le mani e farsi rivestire dalla volontà del Signore sulla propria storia, accettare l'imprevedibilità del progetto di Dio, è convertirsi davvero e per la seconda volta, dando corso a ciò che un giorno si è intuito, iniziando a credere non solo al cielo, ma anche alla terra, arida o rigogliosa, non lo so, che sono chiamato a percorrere a piedi nudi e nella vulnerabilità. Questo è essere eletti e non soltanto chiamati a una vita cristiana astratta e quindi riducibile al fai da te della religione, senza storia e senza carne. In un certo senso possiamo dire che non si dà vita di fede se non quando si cerca con abbandono la volontà di Dio.
Sii con Dio, come l'uccello che sente tremare il ramo e continua a cantare perché sa di avere le ali.
Incontrare l'inatteso. Vita cristiana per gente perplessa. Meditazioni di Giuseppe Forlai, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Paoline Editoriali Libri. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.